disse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Sono le 21 e un minuto primo, questa è Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. E la trasmissione che sta per iniziare è Le Dita nella Presa, una trasmissione che quasi tutte le domeniche vi parla di tecnologia. Lo facciamo dalle 21 alle 22.30 di norma. Questa potrebbe essere una puntata leggermente più corta, ma vedremo. Lo diciamo tante volte, poi non è mai vero. Scriveteci al Dita nella Presa @ondarossa.info o anche telefonateci allo 0649 1750. Allora direi di iniziare la puntata dando alcuni appuntamenti, direi, quindi momento di spazio comunicazioni legate ai temi specifici di questa trasmissione. Vi segnalo quindi anzitutto una presentazione che ci sarà tra tre giorni, ovvero mercoledì 17 aprile 2024, sarà al Forte Prenestino, si presenterà Tecnologie Conviviali di e con Carlo Milani, insomma un libro di cui abbiamo avuto già modo di parlare in questa trasmissione, secondo me particolarmente interessante nel cercare di porre un po' il punto su la questione della nostra relazione con esse, quindi del come sia semplice, come dire, invitante eppure terribilmente pericoloso il rapportarsi alle macchine in maniera eccessivamente strumentale, no? Di come questo possa poi essere in fondo, no? Come dire, far trasparire una visione della realtà in cui in generale le altre persone sono strumentali e quindi di quale rapporto avere con le macchine, senza per questo cadere in una antropizzazione, secondo me sempre dietro l'angolo, soprattutto di questi tempi in cui le intelligenze cosiddette artificiali, ovvero sia i software che fanno uso di tecniche di machine learning, hanno iniziato ad introdurre nel linguaggio comune, nel modo in cui ci si relaziona a questi programmi, una antropizzazione per l'appunto delle macchine è secondo me esecrabile, quindi no, non è raro sentir parlare di apprendimento delle macchine, così come a volte si può sentir parlare addirittura di bias, di personalità, di eccessi, di una serie, no, di questo tipo di parole, no, di opinioni, di pregiudizi, ecco, no, talvolta si sente anche dire che le intelligenze artificiali hanno dei pregiudizi e non semplicemente, che come tutte quante le macchine si portano dietro un portato politico, perché naturalmente vuol dire che effettivamente non sono neutre. Quando dico che non hanno pregiudizi, non voglio dire che siano neutre, voglio dire semplicemente il fatto che le macchine trasudano dell'ideologia che hanno avuto le persone che le hanno ideate, e questo non vuol dire che a loro volta siano delle persone, altrimenti poi si finisce per dire che anche le persone sono macchine. Da lì all'organicismo il passo rischia di essere davvero brevissimo, ma insomma ho detto forse più su una presentazione del libro di quanto dovevo fare in questo momento, tanto di spazio comunicazioni, e quindi vi ricordo soltanto data e luogo: Forte Prenestino, nel quartier di Centocella, Via del Pino, nello specifico sarà nella sala da tè alle ore 19. E poi, visto che sono in questo momento di spazio comunicazioni, vi segnalo anche un appuntamento più lontano nel tempo, ma a questa trasmissione molto caro da parecchi anni, che è l'appuntamento di Brugola e Merletti. È un appuntamento non è a Roma, e così anche il token del avere informazioni che non riguardano solamente questa città l'abbiamo avuto. Nessuno ci può mai più accusare di romacentrismo. 10, 11, 12 maggio a Firenze, al Next Emerson, saranno come sempre dei giorni di workshop pratici, no, riparazioni. Il programma è ancora da venire, ma vale per dare un'idea, no, i programmi dell'anno scorso, in cui ci sono stati momenti in cui, no, imparare, no, come dire, cenni di elettricità, in cui dilettarsi insieme nella falegnameria, nel cucito, nel fare celle solari, tante saperi pratici su cui mettere le mani insieme, un po' di teoria proprio quanto basta e poi sporcarsi le mani subito. Questi due appuntamenti che mi sembrava importante dare. E poi un altro momento che non è esattamente un appuntamento, ma che comunque voglio ricordare, è il radioabbonamento che questa radio ha lanciato, quindi un momento, un passaggio necessario, perché se state ascoltando questa radio, allora probabilmente saprete che è una di quelle pochissime radio che ha scelto di fare questa assurdità, quella di vivere non sostanzialmente servendo tramite la pubblicità gli interessi di gruppi economici, non rimanendo funzionale ad essi né a qualche organizzazione di cui essere la voce ufficiale, ma al contrario, rimanendo una radio, un tempo si diceva libera, termine magari desueto, ma sicuramente una radio indipendente, una radio che fa informazione dal basso, che lo fa senza pagare nessuna delle persone che a questa radio collabora. Quindi un momento, un passaggio sicuramente radicale in questo, e che questo però non vuol dire che non ci siano delle spese. Le spese sono tutte quante spese proprio vive, le minime per mantenere in piedi gli apparati di trasmissione che ci permettono di trasmettere, oltre che in streaming, anche in etere a Roma tramite l'FM e a Terni tramite la tecnologia DAB, che ha visto chiaramente un aumento dei costi oltre che un aumento della copertura, e per questo vi chiediamo di aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. Infatti una radio costa 37.000 euro l'anno, qualche anno fa dicevamo 30.000, ma ormai i costi sono aumentati. 37.000 euro l'anno è la cifra che vogliamo raggiungere. Il radioabbonamento sta andando benino, siamo a 7.500, quindi sicuramente vale la pena di metterci qualcosa in più se potete. Noi abbiamo proposto 50 euro, che è meno di un euro a settimana, per sostenere una radio autogestita, ma naturalmente crediamo che ognuno debba dare quel che può e non né di più ma nemmeno di meno. Quindi non esitate a proporre, quindi a donare una cifra anche diversa da questa, ma insomma fateci sentire, no, anche un riscontro da questo ascolto. Va bene, con questa andiamo nel vivo della puntata e parliamo veramente di tecnologia. Lo facciamo prendendo a spunto, come a volte facciamo, una notizia di attualità, una notizia diciamo magari più limitata, e poi inizieremo, come a volte capita, a parlare d'altro, portando il discorso dove pareva a noi qui in studio. Parliamo infatti di questa notizia che ci dice che WhatsApp tornerà ad avere un'età minima di 13 anni in Europa. Infatti l'età minima per usare WhatsApp, stando ai termini e condizioni che sono sicuro nessuna persona si sia mai presa la briga di leggere, ma chi lo ha fatto invece già aveva trovato scritto che per usare WhatsApp bisognava avere come minimo 16 anni. Ma si noti che non è sempre stato così. Fino al 2018, infatti, l'età minima era già 13 anni. C'è sempre stata un'età minima. Sappiamo nella concretezza che realisticamente poi l'età minima la decidono le persone grandi che di fatto decidono per la persona più piccola, e che tipicamente non è affatto raro, ecco, diciamo, per dire un eufemismo, che WhatsApp venga utilizzato anche da persone sotto i 13 anni, ma loro si tutelavano in questa maniera. Quindi prima era 13 anni, nel 2018 passa a 16 anni, sostanzialmente in risposta a GDPR e questioni varie che dicono che sui minori bisogna avere accorgimenti ancora maggiori, quindi la alzano. In pratica ovviamente non cambia niente, nessun utente sotto i 16 anni viene cancellato a forza da WhatsApp, né probabilmente decide spontaneamente di farlo, e ora lo cambiano di nuovo. Il passaggio è comunque interessante, perché quando ufficialmente si certifica l'età minima, come dire, una serie di problemi legati all'uso da persone sotto i 16 anni, WhatsApp prima poteva risolverle dicendo: beh, non dovrebbero farlo in primo luogo, anzi sono nel torto perché stanno violando. Quindi se WhatsApp, come naturalmente succedeva, e le ha gli altri prodotti di casa Meta, quindi anche Facebook e Instagram, quando vengono utilizzate per magari anche nel contesto di, per esempio, molestie ai minori, problemi legati anche all'uso di minori, questo potevano dire che in fondo non era un problema loro. Andiamo con un breve stacco musicale e torniamo tra poco.
Take one.
Stacco brevissimo. Grazie per gli squilletti, se erano squilletti, altrimenti invece ho perso la chiamata, se era una chiamata, ma magari la prenderemo più tardi durante la prossima pausa musicale. E dicevamo, questo requisito dei 13 anni, dei 16 anni, era in qualche modo una pantomima che però risultava anche efficace dal punto di vista della difesa legale. Fatto sta che appunto adesso WhatsApp decide, e tutto quanto il gruppo Meta decide, di spostare l'età minima da 16 anni come era di nuovo a 13 anni, il che vuol dire che si deve assumere delle responsabilità ulteriori. Di fatto questa dovrebbe essere la teoria. Su questo quindi si leggono alcune critiche che si riescono a trovare, in particolare riguardo al tema della dipendenza dal telefono cellulare. Io personalmente, ma è anche un'opinione magari poco informata, ma sono sempre sorpreso di come alle volte si dice sulle persone piccole ciò che non si usa dire sugli adulti. Cioè, il tema della dipendenza dal cellulare è un problema serio, senz'altro, ma allora se le persone minori devono essere tutelate, non ho capito però perché allora invece quelle adulte no. Sembra quasi che in qualche modo siano una sorta di capro espiatorio, come a dire difendiamo qualcuno perché sappiamo che sostanzialmente come società non stiamo difendendo nessuno, e così si mettono queste regole piuttosto arbitrarie che naturalmente non incidono sulla realtà, e si fa pochino per appunto denunciare i meccanismi generali. Quando si dice che alcuni meccanismi sono pericolosi per l'uso da parte di persone minori, a volte mi chiedo anche chi ha dimostrato che invece non sono pericolosi nell'uso da parte di persone invece di maggiore età. E, anzi, spesso è stato dimostrato proprio il contrario, ma tant'è, anche questo è un po' il paternalismo tipico che si vede. Paternalismo che per esempio troviamo anche nella recente decisione di non necessariamente negativa in sé, però sicuramente intrisa di paternalismo, del fatto che WhatsApp e Instagram adesso, quando vengono inviate immagini di nudo in messaggio privato, le offuscano di default, quindi le sfumature più che offuscano, le sfocano è la parola esatta, le sfocano di default. L'utente poi può scegliere di visualizzarle, quindi non si tratta di una vera e propria censura, e gli viene insomma ricordato, no, con una serie di consigli, per esempio che non si è obbligati a rispondere, perché sappiamo che una delle tipiche tattiche di sextortion, che è comunque una forma di violenza che si basa su lo sfruttamento di un vantaggio patriarcale, quindi comunque di una violenza che ha uno sfondo sessuale nonostante non ci sia il contatto fisico, però questo cambia fino a un certo punto nella dinamica complessiva. Come funziona? Funziona che estorcendo immagini di nuda ad una persona poi la si può ricattare, e un modo con cui questo a volte avviene è che prima si inviano delle immagini di nudo, che spesso però semplicemente non sono le proprie, quindi diciamo, no, tanto non è complicato su internet trovare immagini di nudo, le si inviano dicendo che siano le proprie. In qualche modo la persona che riceve questo messaggio, e quindi penserà a credere che beh sì, ma a questo punto io non sono ricattato perché siamo in due a esserci scambiato le immagini, tranne che le altre non sono le vere immagini. Quindi diciamo, no, questo è un meccanismo per cui ricevere un'immagine può essere talvolta anche direttamente una forma di molestia, una forma di immagine di nudo non richiesta può tranquillamente essere una molestia, e così come invece può appunto essere una un passaggio, no, anche di un meccanismo violento di estorsione. Quindi in sé non è negativa, ma noti che questa funzionalità sarà abilitata solamente per le persone minori di 18 anni, cioè che WhatsApp ritiene essere minori di 18 anni. Il che di nuovo appunto, no, ci fa pensare, visto che questo fenomeno non riguarda solamente le persone minori, come mai questo tipo di passaggi avvengano solamente lì. Tra l'altro è interessante il fatto che Meta abbia chiarito da subito che la domanda sorge spontanea, ma WhatsApp quindi adesso che fa? Guarda le immagini, e per determinare se un'immagine di nudo sembra intuitivo che qualche software la deve analizzare. Ora i casi sono due: o il software che l'analizza si trova sui Facebook di Meta, e in tal caso vorrebbe dire che tutto quel discorso della cifratura end-to-end di WhatsApp è completamente finito, oppure il sistema di riconoscimento della nudità è un sistema che gira localmente dentro l'app, quindi nel software del cellulare, senza alcun invio di dati a Meta. E Meta ha chiarito che questo secondo approccio è quello utilizzato, che è quello sicuramente, come dire, se le sue dichiarazioni sono verità, è quello nettamente più rispettoso della privacy, quindi questo vuol dire che in teoria la cifratura end-to-end è rispettata. Questo però ci pone Meta con un piede all'interno di un meccanismo che chissà, ma adesso io magari parlo e dico delle cose che sono sicuramente delle illazioni, non ho alcuna prova che ci sia alcun piano del genere, posso solamente poi spiegare cosa mi porta a crederlo. Ora, diciamo, una volta che abbiamo inserito dei meccanismi di catalogazione automatica, di riconoscimento automatico del materiale, del contenuto che le persone si scambiano, beh, diciamo che il grosso è fatto, e si sta ponendo un precedente per la catalogazione anche di altri tipi di messaggi. Infatti, a questo punto, una volta infatti un classificatore, può essere intuitivo fare anche altri tipi di classificazione. Potrebbero essere altri tipi di classificazione, di nuovo, per capirci, di stampo paternalista, quindi che vanno a tutelare, che ne so, da truffe, che vanno a tutelare da messaggio violento o cose del genere, oppure potrebbe anche trattarsi di una catalogazione di tipo commerciale, in cui invece WhatsApp inizia a creare dei profili, WhatsApp come le altre prodotti di Meta, iniziano a creare dei profili degli interessi, cioè di ciò di cui le persone parlano, no, anche non includendo il testo esatto. Perché dico, no, mi faccio venire questa paranoia, che potrebbe senz'altro essere esagerata? Beh, lo dico perché è chiaro che WhatsApp è un prodotto economicamente in perdita. Perché è un prodotto gratuito, è un prodotto che ha una base di utenti molto grande, è un prodotto che è cifrato end-to-end, quindi fatica, sostanzialmente può vendere pochissimi dati, per carità, può comunque descrivere le reti sociali, perché sa chi parla con chi, quindi può dire qualcosa del profilo di una persona, ma non moltissimo. Quindi dal punto di vista della vendita di dati, che è un tipico business, non ci fa molto. Inoltre Meta aveva sempre promesso che non avrebbe utilizzato le informazioni che gli vengono da WhatsApp anche all'interno degli altri prodotti. Questa hanno fatto capire molto chiaramente che se la vogliono rimangiare, ma comunque per il momento le informazioni che vengono da WhatsApp non sono moltissime, quindi questa integrazione potrebbe risultare debole. Invece immaginate se per esempio tramite WhatsApp Meta potesse capire se voi siete appassionati di ristoranti messicani, o piuttosto di parlare di libri o di atletica leggera. Sapendo questa informazione, potrebbe senz'altro vendervi della pubblicità migliore su tutti quanti i prodotti della sua piattaforma, e in generale rivendere questa informazione ad altre persone. Per cui un movente ci sarebbe per fare questo tipo di mossa. Non è ancora successo. Per adesso quello che è successo è che metteranno un classificatore automatico in grado di riconoscere la nudità, con lo scopo di proteggere le persone minori di 18 anni. Quindi questo fa capire chiaramente che da parte loro c'è un... da parte di Meta, cioè c'è un grosso interesse ad avanzare in quel settore, in quella fascia di età. E questo tra l'altro ci dà qualche spunto, no, anche di dire quando magari si dà per scontato di quanto alcune generazioni stanno sui social network o comunque si affidano ad alcune piattaforme. Il fatto che Meta sia disposto a fare molto per avanzare la sua presa in quel settore ci fa capire che evidentemente non sente di potersi adagiare sugli allori, anche perché i rivali come TikTok non stanno a guardare. Ecco, io però volevo un po' tornare a quello che nominavamo prima, ovvero al tema della dipendenza. Sul tema della dipendenza, di cui molto si è detto, talvolta anche con toni allarmisti che secondo me, al di là del condividerlo o meno, non aiutano a focalizzare secondo me il panorama tecnologico in cui viviamo. A volte ci sono stati, ma mi sembra che non sempre, non so, o comunque sentivo l'esigenza di volerlo raccontare in maniera più dettagliata, e quindi mi è venuto in mente di citare un qualcosina riguardo a Netflix. Quindi cambiamo completamente piattaforma, parliamo comunque di piattaforme estremamente popolari ma del tutto cose diverse. Quindi Netflix, stiamo parlando della fruizione di video, diciamo serie TV in gran numero, magari anche film, ma insomma probabilmente sapete già cosa è Netflix e non serve che io ve lo spieghi, ma mi sembra interessante, per unire i due argomenti, citare una statistica. Netflix dice, ed è diciamo un punto d'orgoglio per loro, che di tutto quanto il tempo che le persone passano a vedere film, loro sanno categorizzare quale tempo in qualche modo è il frutto dell'utente che ha ricercato un film e quale tempo invece è il frutto del fatto che Netflix stesso come sistema gli abbia suggerito un film, ok? Quindi questo è un modo in un certo senso per indicare quanto è utile, quanta parte del loro business di fatto viene dal loro sistema di raccomandazione. E loro questa statistica la mettono a 80% viene dal sistema di raccomandazione, 20% viene dalle ricerche. Quindi sostanzialmente per ogni serie TV che l'utente ha cercato, l'utente se ne ha viste altre 4 che non ha mai cercato, ok? In qualche modo lì naturalmente, come dire, anche questo sarebbe divisibile, cioè queste cose del sistema di raccomandazione l'utente ci ha cliccato ma le avrebbe cercate lo stesso, quindi in qualche modo il sistema di raccomandazione ha semplicemente reso più facile trovare qualcosa, o invece ha fatto nascere un bisogno che prima non c'era. Di questi tipi di discorsi ne parleremo anche la domenica prossima, domenica 21, in cui avremo di nuovo un ospite che, come qualche domenica fa, ci aiuterà a capire qualcosa sulle tecnologie persuasive. Ma anche oggi volevo dire qualcosina sull'argomento, tanto non ci sarà ripetizione, l'argomento è vasto, questo era quello di cui parlerò oggi, non sarà non ha molta intersezione invece con quello che, di cui si parlerà domenica prossima, ma comunque si parlerà di tecnologie che persuadono gli utenti. Innanzitutto quindi volevo così con l'occasione raccontare che cos'è un sistema di raccomandazione. Un sistema di raccomandazione è un sistema che propone delle cose agli utenti. Per esempio, no, qual è un andiamo a fare alcuni esempi. Per esempio, molti siti di e-commerce, quando vedi un prodotto, ok, quindi quando vedi un prodotto, ti dicono quali altri prodotti sono simili e tipicamente abbinati, ok? Quindi immaginiamo, non lo so, che stiamo comprando un cuscino, quello ci potrebbe proporre anche, per esempio, delle coperte, ok? Perché sono due articoli in un certo senso correlati. Oppure talvolta, sempre magari su siti di e-commerce, ci arrivano delle proposte non legate al prodotto che stiamo visionando, ma legate a in generale quelli che sembrano essere i nostri interessi. Per esempio, se abbiamo fatto capire, come per esempio capita a chi vi parla, di essere persone che visitano, anche soltanto guardano spesso e magari ogni tanto comprano prodotti tecnologici, tac, ti arrivano delle segnalazioni di prodotti tecnologici anche magari quando stai guardando altro, o magari delle email, no, in cui ti sollecitano e ti dicono: guarda che c'è un fantastico amplificatore audio scontato del 30%, ok? Quindi in questo caso la raccomandazione è legata non tanto ad un prodotto, non sono le cose simili a quel prodotto, no? Chi ha comprato questo compra anche, ma sono più tipo consigliato per te. Una cosa simile la si nota per esempio quando si va su YouTube. Quando si va su YouTube e si vede un video, ci propone delle cose, ci propone degli altri video, e questi video immagino che ci abbiamo fatto caso, a volte sono dei video che ritiene essere correlati a ciò che stiamo vedendo, altre volte sono correlati ad altre cose che abbiamo visto magari di recente o che vediamo spesso, e ogni tanto, francamente, immagino sia capitato a chiunque di noi, delle altre segnalazioni di video di cui non si capisce, no, a noi che cacchio ce ne dovrebbe fregare, completamente fuori dalla nostra nicchia di interessi. Quindi raccomandazioni di stile molto diverso. Ecco, questo più o meno sono i sistemi di raccomandazione. La descrizione quindi già ti dice che sono dei sistemi che, da un punto di vista tecnico, come funzionano? Si basano su una predizione di ciò che probabilmente l'utente è più inclinato a fare, o a volte, anzi quasi sempre, alla combinazione di quanto probabilmente, scusate, qui parlerò sempre di acquistare e consumare, perché tanto la realtà è che anche quando andiamo su YouTube di fatto stiamo acquistando pubblicità e stiamo consumando dei video, quindi ne parlerò comunque in termini di consumazione. Quindi si chiederanno qual è la cosa, per certi versi, diciamo, la più costosa che c'è una buona probabilità che vi comprate. Ecco, diciamo, no? Il buon prodotto tra queste due cose, la probabilità che ve lo compriate e quanto ci guadagnano loro da quella vendita. Quindi se magari c'è un video da cui magari hanno anche un basso una bassa entrata, ma è molto probabile che voi lo vediate, questo potrebbe essere un suggerimento, ma anche il caso opposto. Ci si muove su questo spettro, e questo è la quantità che si vuole massimizzare, il valore medio del valore in euro che si può spremere da voi. Questa è una descrizione che si basa sull'idea che l'utente consumerà probabilmente qualcos'altro, e se glielo suggeriamo è probabile che lo faccia, ma se noi glielo suggeriamo, allora poi magari invece l'utente non compra niente. I sistemi di raccomandazione, soprattutto i primi che nascono, più ingenui, tendono ad essere qualcosa di più laterale, no? Cioè sono qualcosa di che si nota di meno, che non prende il sopravvento rispetto alla ricerca. Ma gradualmente le interfacce hanno reso i sistemi di raccomandazione sempre più centrali. In molti sistemi, sostanzialmente, l'evoluzione che c'è stata nella parte della raccomandazione è molto ampia, visibilmente molto ampia, rispetto all'evoluzione in termini di capacità di ricerca. Facciamo un esempio. Se andiamo su Netflix, così torniamo anche all'esempio che dicevamo, non c'è solamente, no, come su YouTube, una lista di video consigliati, ma ci sono varie categorie consigliate e su ognuna di quelle ci sono dei video consigliati. Quindi, e questo prende buona parte della pagina. Questo ci fa capire di quanto è importante evidentemente il sistema di raccomandazione. Inoltre il sistema di raccomandazione ti propone anche, appena finito un episodio, di vederne un altro, perché Asano hanno misurato che c'è un momento molto caldo dopo che si è appena visto un episodio in cui si è molto disposti a comprarne un altro. Ok? C'è un momento in cui siete entrati nella comprite e facilmente ne prendete un altro. In quel momento quello che vi propongono è molto buono. Se lì sbagliano la raccomandazione, ve ne propongono due, tre addirittura che non vi piacciono, si è perso il momento caldo e tendenzialmente chiudete. Ok, questo in media naturalmente, ma comunque ci dà un'idea. Quindi, no, si suppone che si sappia individuare il momento in cui le persone sono molto disposte a consumare e in quel momento bisogna consigliare qualche cosa di buono, diciamo, che l'utente è disposto a comprare. Ma di contro invece il sistema di ricerca non è altrettanto raffinato. La maggior parte dei sistemi in cui vi può capitare di navigare non offre dei sistemi di ricerca che sembrano evolversi molto rispetto a come erano 20 anni fa. Anzi, alle volte sembra anche che peggiorano. Ora, no, per esempio, no, che ne so, su YouTube è difficile cercare, nonostante ci siano dei filtri, i filtri non sono pratici da usare, non sembra che ci sia molto interesse a proporvi dei filtri. Per esempio, dice, alle volte si potrebbe voler cercare, no, magari vi è capitato, di cercare un album intero o un film intero, che talvolta si trovano, e quindi potreste, vi aiuterebbe magari nella ricerca il poter filtrare per lunghezza. Se io posso escludere tutti i video più brevi di mezz'ora, allora probabilmente trovo più facilmente quello che cerco. Questa funzionalità c'è sì e no, c'è ma non, poi non è sempre rispettata, ne parleremo anche domenica prossima, ma non so se avete avuto voi la stessa mia impressione, non si ha l'impressione che gli strumenti di ricerca siano particolarmente evoluti. A volte ordinare è difficilissimo, in molti sistemi non si riesce a fare ordina. Se uno vuole dire no vabbè, ma io voglio vedere il contenuto più recente, questo è molto difficile da fare. Quindi si nota come l'interfaccia di ricerca è, come dire, va sempre più a calare, no? Non è qualcosa su cui si punta molto. Questo naturalmente quindi mette un po' in discussione l'idea che l'utente abbia concretamente due opportunità alla pari, quella di cercare e quella di usare un sistema di raccomandazione, nel senso che essendo il sistema di raccomandazione ha maggiore capacità di essere redditizio, perché in un sistema di raccomandazione ti possono raccomandare ciò da cui estraggono maggior profitto, ciò che gli è più utile, mentre da un sistema di ricerca, tanto più se un sistema di ricerca ha, magari dico quello che può sembrare una novità ma non lo è, anche perché spesso non è vero, se un sistema di ricerca rispetta i vostri parametri di ricerca, allora questo è molto problematico. Per esempio, supponiamo che voi stiate cercando uno specifico album di un artista, magari non ricordate il nome ma ricordate che è uscito più di 10 anni fa. Ecco, ma se voi invece scrivete il nome dell'artista e io vi impedisco di ricercare per data, allora magari vi propino invece l'ultimo video, tipicamente succede questo, o comunque magari l'ultimo singolo estratto, quello su cui ci sono maggiori pubblicità, maggiori interessi, perché è più conveniente a me, perché quello che si sta massimizzando comunque è il profitto di queste aziende e non la vostra capacità di vedere quello che volevate vedere sin dall'inizio. Quindi naturalmente il sistema è in qualche modo è un sistema retroattivo, cioè l'avanzamento dei sistemi di raccomandazione ha fatto sì anche che la ricerca risultasse sempre più ostica. Quindi quando si dice che l'80% del traffico di Netflix viene al sistema di raccomandazione, in genere quello che si legge è: quindi il sistema di raccomandazione è molto buono. Raramente, quando si leggono queste statistiche, si pensa, ma a volte, ma magari lo si dovrebbe pensare, il sistema di ricerca fa schifo, o comunque no, è molto più limitato del sistema di raccomandazione, perché del resto quando tu hai due alternative e ne vuoi favorire una, un modo che hai è di migliorarne una, ma l'altro è anche di peggiorare la seconda. Fatto sta che Netflix davvero ci ha investito anche dei soldi e sul sistema di raccomandazione nel tempo, anche in termini di ricerca. Ecco, per cercare di capire meglio qual è la dinamica che avviene, mi sembra utile provare a dare una semplice categorizzazione, con qualche esempio, dei meccanismi di raccomandazione. Un meccanismo di raccomandazione che per esempio è stato molto diffuso è un sistema di raccomandazione in qualche modo generale. Ti consiglio quello che in generale mi sembra interessante consigliare a chiunque. Lo consiglio a te, ma lo consiglierei a chiunque, o magari a chiunque viva nel tuo stesso territorio, ma magari in territori anche molto grandi, quindi tipo a chiunque stia in Italia, quindi non solamente a chi viva nel tuo quartiere. Questo per esempio è il fenomeno del trending di X e dei quelli che prima si chiamavano trending topics su Twitter, in cui dicono quali sono le 5 cose che dico in questo momento si sta avendo in qualche modo un picco di interesse. Per certi versi si può anche considerare lo stesso meccanismo della prima pagina dei quotidiani, quindi se vogliamo paragonarlo ad un sistema vecchio, oppure volendo fare una via di mezzo bisognerebbe riprendere, no, gli omeogiornali di Philip Dick, no? Questi giornali che si scrivevano da soli. Ma insomma, al di là della fantascienza, rimanendo molto tra di noi, che cos'è che fanno cose tipo i trending topic o meccanismi simili? Quello che fanno è un sistema di feedback, cioè di retroazione, intorno all'argomento. Il sistema del trending topic funziona così: non vi segnala gli argomenti di cui si parla di più. Cioè non dicono che un sistema è trending in base al volume di tweet che ne parlano, ma ve lo segnalano in base a quale sta avendo un forte incremento. Quindi i picchi, il fatto che un argomento abbia un'esplosione molto rapida in questo momento, è quello che lo rende un trend. Questa è la loro definizione. Poi in realtà, poi in più c'è anche della cura manuale, per cui si tolgono manualmente alcuni argomenti che dovessero risultare sgraditi di fatto alla redazione, va detto, in questo caso di Twitter, anzi di X. Ecco, quello che fanno è quello di fare una retroazione intorno all'argomento. Cioè dicono: se un argomento è molto in crescita, noi lo proponiamo a tutti sostanzialmente gli utenti della nostra applicazione, e quindi ci aspettiamo che possa andare ancora più in crescita. Ok? Quindi questo è il sistema che stanno amplificando l'argomento. È diverso invece il sistema di raccomandazione basato sul proprio comportamento, che è per esempio quello che fa Netflix, ma è quello che fanno tante piattaforme. Che cos'è che fanno? Quello che fanno qui è un sistema di retroazione intorno agli interessi degli utenti. Quindi dicono: sei appassionato di film horror, io ti do un sacco di film horror, e quindi non è il fatto che tu mi rinforzi una tendenza globale, ma tu mi rinforzi una tua specializzazione, così che sostanzialmente avviene molto di più che le persone si trovano ad aderire più facilmente a delle categorizzazioni di genere, essenzialmente, no? Che questo infatti ha un riflesso anche su l'industria cinematografica e via dicendo, perché aumenta l'interesse in una filmografia di genere, cioè, quindi, no, che interpreta l'horror, che interpreta l'avventura, che interpreta l'azione, che interpreta la commedia. E questo, diciamo, è il modo con cui funziona. Questo è il tipo di retroazione che avviene, e questo è un meccanismo, rispetto a quello di prima, che dà una forte dipendenza e che rafforza molto il meccanismo delle camere dell'eco. Cioè a quel punto si sta in una piattaforma in cui si è abituati all'idea che tutto ciò che viene mostrato è circa roba di nostro interesse, il che quindi è uno dei responsabili del fatto che diventiamo sempre meno abituati a confrontarci con la diversità, perché passiamo molto del nostro tempo su questi sistemi, che se vogliamo possiamo chiamarli virtuali per capirci, sistemi in cui in genere le cose sono già selezionate per noi, quindi non ci confrontiamo molto con la diversità. Questo per esempio è un fenomeno che nella retroazione di argomenti generali, in cui si fa retroazione su un argomento, questo avviene di meno, perché se gli argomenti che in questo momento stanno spopolando mi risultano davvero poco interessanti, io semplicemente magari gli do comunque un'occhiata, non gliel'avrei data altrimenti, gli do un'occhiata ma poi mi stufo. Questo tende a essere di meno un meccanismo di dipendenza. Volendoci si può dire che c'è anche un terzo meccanismo di raccomandazione che esiste, che è quello basato non sulle preferenze implicite nel mio comportamento, ma su quelle che esprimo in modo testuale. Queste non sono la stessa cosa. Le persone, quello che dicono esplicitamente, quello che esprimono attraverso i loro comportamenti, in genere non coincide. Inoltre non coincide anche perché quello che si esprime verbalmente può anche essere cambiato. Quindi io posso tranquillamente essere una persona di norma appassionata di film d'azione, ma oggi magari decido di dare una chance alla commedia romantica e quindi potrei cercarla esplicitamente, quindi con un sistema di navigazione, no, che per esempio mi permette di esprimere delle categorie in maniera facile, io posso anche muovermi più liberamente. E infatti questo è un sistema tendenzialmente molto meno presente. Poi in realtà i tre sistemi si compenetrano sempre. Perché si compenetrano sempre? Il primo, quello generale, risulta sempre buono perché per esempio è un sistema molto buono per promuovere degli interessi specifici. Se tu hai un certo film che vuoi promuovere, tu lo vuoi promuovere anche alle persone che non sono appassionate di quel genere, quindi tu cercherai di infilargli e sostanzialmente di piegare i confini magari del loro genere, per cui magari persone appassionate di non so, magari di filmografia araba, tu un giorno, se c'è un film che vuoi promuovere che in realtà non è di filmografia araba ma magari ti risulta vagamente assimilabile, tu a quelle persone glielo infili lo stesso perché lo vuoi promuovere, non l'avresti fatto altrimenti, ma siccome per te è molto redditizio, allora vai a mettercelo dentro. Quindi usi un principio della raccomandazione generale all'interno magari di una piattaforma che è più orientata sulla raccomandazione invece basata sul comportamento. Ma inoltre anche la stessa raccomandazione basata sulle preferenze è vero che è minoritaria proprio perché è meno redditizia per le piattaforme, però non è che è mai del tutto assente. Per esempio molte piattaforme, tra cui Netflix stessa se non sbaglio, quando sei appena arrivato ti chiedono, no, quando non hai ancora visto niente, quindi non sanno consigliarti niente, ti fanno la domanda frontale, ti dicono dimmi tre film che ti piacciono. Quindi in questa maniera, no, in qualche modo ti sta facendo, cioè ovviamente potresti anche barare, no, se dici no ma io siccome non voglio avere una raccomandazione basata su quello che mi piace, ora ti dico tre film che non ho mai visto ma di cui vorrei conoscere di più. Quindi questo può avvenire. Insomma, questo ci fa capire come questi sistemi di raccomandazione siano sistemi di aumento della dipendenza, di aumento del consumo, perché quando Netflix dice che 4 film su 5, diciamo 4 minuti su 5 che l'utente passa a guardare i suoi video sono cose che l'utente non sapeva di volere e che però ha consumato lo stesso, ci sta, in un certo modo si sta vantando delle sue tecnologie, in un altro modo come dire, si sta autoaccusando di aver fatto in qualche modo fare indigestione alle persone di contenuti che non volevano davvero. E quindi mi sembra, no, che quando si parla di meccanismi di dipendenza, al di là del parlare dell'età minima con cui si dovrebbe o non si dovrebbe utilizzare questa o quell'applicazione, forse bisognerebbe parlare in generale di quanto e se questi meccanismi siano meccanismi tollerabili nella nostra società, perché no, magari divento un po' retorico, ma se il meccanismo di feedback generale, quello che già conoscevamo, quello tipico delle prime pagine, è come dire, cerca di amplificare la vendita di cose, quello basato sul proprio comportamento è di fatto un tipo di feedback che cerca di aumentare la vendita delle azioni delle persone, ok? Quindi questo è la mercificazione della nostra vita è particolarmente evidente in questa dinamica, e quindi mi sembra che sia un tipo di contesto sociale, perché poi alla fine i contesti tecnologici sono anche dei contesti sociali. Se una piazza, no, la forma di una piazza determina il modo in cui si evolve la socialità, allora credo che anche la forma di questi strumenti lo determini, e la forma di questi strumenti mi sembra che sia tutta quanta finalizzata ad una grossa mercificazione. Quindi credo che si dovrebbe parlare più di questo che non del cambio dell'età minima di WhatsApp, che forse è più un fatto formale che un fatto concreto. Con questo vi rimando ad uno stacco musicale adesso e poi ritorniamo tra 4 minuti.
Take one.
Oh come, let us sing unto the Lord. Let us raise our voices to the rock of our salvation.
detto che sarebbe stata una puntata un po' più breve, così sarà, ma non tanto breve quanto potrebbe sembrare da quello che sto appena dicendo, ovvero andremo a passare la palla adesso a, ad un audio che prendiamo da Stacca Stacca, trasmissione a cui vogliamo sicuramente molto bene, gli vogliamo bene anche per l'approfondimento che ha fatto giusto qualche giorno fa sul modo in cui Israele utilizza le tecnologie di machine learning in, in campo militare, quindi questo approfondimento su Lavender, e con questo sarà tutto per la puntata di oggi. L'approfondimento dura 35 minuti e che dire, io a questo punto vi saluto, vi rimando a domenica prossima, domenica in cui continueremo a parlare di tecnologie persuasive, poi chissà, magari anche di altro in base all'attualità del momento. E vi ricordo che quella che avete ascoltato è una radio che dal 77 trasmette senza padrini, senza padroni né pubblicità, e che quindi va credo sostenuta per quello che fa, e sicuramente sostenerla è necessario per mantenerla in vita, non ci sono scorciatoie da questo punto di vista. E la trasmissione seguente, che parla di tecnologia, va in onda tutte le domeniche alle 21 e tra poco appunto terminerà, ma poi proseguirà la programmazione che andrà avanti con le selezioni della compagnia automatica, che miscelerà musica e parole per voi fino alle ore 8, ora a cui riprenderà il palinsesto del lunedì con la rassegna stampa. Un grosso abbraccio a chi ci ha ascoltato finora, uno a chi continuerà a farlo, soprattutto se privata della propria libertà personale, e buon proseguimento con l'ascolto di questa audio proveniente da Stacca Stacca. L'audio era quello sbagliato.
Sulle libere frequenze di Blackout, sono le 11:36, nel mentre leggiamo un messaggio che ci è arrivato al